ADMR Rock Web Radio presenta Folk Beat, voci e suoni dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici.
Buon pomeriggio e ancora una volta benvenuti o bentornati all'ascolto di Folk Beat, il settimanale di ADMR Rock Web Radio, ideato e condotto in studio da Massimo Ferro, ogni giovedì fra le 16 e le 17.30, che potete però seguire anche in replica il lunedì mattina a partire dalle 11.30 oppure tramite il podcast che troverete già domani insieme a tutte le precedenti puntate di questo programma sul nostro sito webradio.admr-chiari.it. Nelle ultime settimane sono usciti diversi album di cantautori che allo stesso tempo, quasi, hanno dato alle stampe anche degli scritti personali, e alcuni di loro saranno ospiti del mio programma proprio a cominciare da oggi. Si tratta di personaggi fra l'altro molto diversi fra loro, come assai diversi sono del resto i loro libri, e fra questi ci sono Rocco Rosignoli, che sarà con noi fra 7 giorni, Marco Rovelli, Paolo Archetti Maestri di Yo-Yo Mundi e Antonio Lombardi, che come anticipato la scorsa settimana invece sarà qui con noi oggi. Antonio è un grande cantautore ligure che purtroppo durante la sua carriera ha avuto un percorso discografico piuttosto parco, perché ha realizzato soltanto 7 album nell'arco di quasi 30 anni. Quest'anno, dopo diversi anni di latitanza discografica, è finalmente tornato fra noi con un superbo disco intitolato Canzone della Contea di Levante, il quale è strettamente legato nei temi al suo romanzo La Contea di Levante. Entrambi i lavori infatti raccontano dei luoghi e i personaggi dell'area in cui è cresciuto, un lembo di terra situato fra il Levante Ligure e le Alpi Apuane, che fa più che da sfondo alla nascita della sua passione per la musica e alla sua successiva evoluzione come cantautore. Il disco è stato edito da Squilibri di Roma, che già di per sé è sinonimo di grande qualità, a partire dalla grafica e dalla confezione, che come sempre sono a dir poco notevoli. Ha un'intelaiatura quasi esclusivamente acustica ed è stato registrato con l'aiuto di musicisti locali, molti dei quali suonano in pratica da sempre con Antonio Lombardi, che in attesa del suo arrivo cominciamo ad ascoltare con un brano, quello che porta come titolo La casa dell'oratorio e con cui vi auguro buon ascolto.
Ci sentivo arrivare i vespri estivi e serali, quelle negne di donne dolcemente volare. Ci sentivo le voci che volevano restare, abitanti lontani, andare e tornare. Ci sentivo un motivo, era mia madre a cantare, e di notte un tenore, serenate d'amore. Ci sentivo strillare le poiane lontane, qualche volta danzare, quel solaio ballare. E lo sentivo crescere nel cuore, e galleggiava sopra al mio dolore. E lo sentivo spesso chiacchierare, era amore. Quei bei muri di sasso mi fermava ascoltare, si faceva la calce, gli architravi parlare, il limone fioriva, lui sapeva aspettare, nelle mani quei frutti stesi lì a maturare, le finestre stravecchie, salde aperte superbe, di quel legno piallato, così profumato, davanzali e gerani affogati nel sole, sopra il tetto sentivi quella vita a colori. E lo sentivo crescere nel cuore, e galleggiava sopra al mio dolore, e lo sentivo spesso chiacchierare, era amore, era amore. Si spostavano i quadri, i gatti invece ronfare, ma nessuna paura condivisa e sicura, quei fantasmi carini ogni tanto bussare, continuava a convivere senza farmi del male, il voltato di sotto, l'olio, l'orcio ed il vino, la cucina affacciata sopra l'orto al mattino, quei bei fiori di zucca, melanzane e zucchine, i carciofi e i conigli, quei tegami e galline, lo sentivo crescere nel cuore, e galleggiava sopra al mio dolore, e lo sentivo spesso chiacchierare, era amore, era amore, e lo sentivo spesso chiacchierare, e galleggiava sopra al mio dolore, e lo sentivo crescere nel cuore, era amore.
Ciao Antonio, grazie per essere qui con noi oggi, è veramente un grandissimo piacere ritrovarti dopo tanti anni, per cui non posso che darti il benvenuto a Folk Beat. Buona giornata.
Ok, tanto ciaoone a tutti voi, perché insomma è un po' che non ci sentiamo.
È molto che non ci sentiamo, effettivamente mi chiedo come mai sia passato così tanto tempo tra questo disco e quello precedente.
Sì, sono andato in letargo. No, avevo avevo dei pensieri sgarbati e me ne accorgevo di avere, perché la musica è un po' come una questione d'amore, a volte può fare queste cose qua, forse il troppo amare, non lo so. Io sono andato in, ho voluto cercare dentro di me il perché avevo ricercato fin da ragazzino così questo suonare, questo raccontare storie e musica. E così per scherzo, chi lo sa come, mi sono messo a scrivere un po' di cose, sono andato effettivamente troppo indietro per capire da dove ero partito. E scrivendo è saltato fuori questa cosa che mi ha fatto veramente un grande piacere, perché man mano che scrivevo raccontavo di queste storie, di questi miti, di questi personaggi che ho visto passare, sembra di essere veramente un Macondo di Gabriel García Márquez, perché dicevo, ma pure le ho visti passare di qui.
Ascolta, prima di questo ultimo album, sì, ci sono stati due dischi o di più? Perché ho visto una recensione sul Buscadero, che tra l'altro mi ha fatto molto piacere, dove dice che tu hai fatto 6 album, a me ne risultano 3, però potrei sbagliare.
Ma sì, perché certi sono anche nascosti, effettivamente un po' di album ci sono stati fatti, perché io dal 93 vincevo le nuove tendenze della canzone d'autore, a Recanati, e da lì è partita un po', diciamo, chiamiamola la mia carriera, no? Cioè, nel senso che di lì, mi ricordo che quell'anno lì c'erano i fratelli Mancuso, c'era Gian Maria Testa, era un anno veramente bello, era la 4ª edizione, mi sembra. Io però da lì poi è saltato fuori il mio primo disco, che è 5 Rose, che era stato anche distribuito dalla Sony, e insomma, e quello è stato il primo disco. Ma io un po' come vendetta, diciamo, ho ricostruito subito dopo un altro disco che si chiama Estrella, che aveva testi di Maurizio Maggiani, dello scrittore, Bianca Garuffi, una poetessa psicologa siciliana bellissima. Insomma, c'erano delle cose dentro di contenuti bellissimi, però volevo fare un disco diverso che rappresentasse di più il mio modo di scrivere. E quindi sono saltati fuori questi due dischi che sono stati i primi, insomma, diciamo, della carriera. Poi sono saltati fuori altre cose. Ho lavorato molto con Armando Corsi, che se n'è andato poco tempo fa.
Sì, infatti, grande perdita.
Sì, siamo stati molto amici, io ho seguito fino alla fine, lui con me ha fatto tante cose, ne abbiamo fatto uno che si chiama Sei Nada De Mai, che è difficilissimo trovare perché è un disco nascosto, in realtà parla di serenate di mare, perché io avevo uno zio, adesso non vorrei portarti via troppo tempo.
No, mi piace anche che racconti qualcosa del tuo passato, perché sì, non lo conoscevo nemmeno io, anche se ci siamo già incontrati, però non...
La mia è una famiglia che, come ti dicevo, da questi raccontini sono saltati fuori una specie di cose che veramente è un romanzo, che io non sono un grande scrittore, però ho fatto quello che ho potuto, però all'interno ho trovato veramente un mondo affascinante, mistico. Ora scolorito, però avevo uno zio che era un tenore, e qui dove io ora vivo, che la chiamo la casa dell'oratorio, dove sto, c'è un po' di fantasmi, però lì dentro lui mi aveva raccontato che lui era un tenore e andava a fare su commissioni delle serenate che faceva un navigante che tornava da un anno di navigazione, no? E insomma, loro facevano queste serenate e poi alla fine mi ha detto, ma poi ci siamo sfatti perché il violinista ha spaccato in testa il violino al chitarrista, però insomma mi raccontava queste cose carine, molto belle.
Che tu tra l'altro racconti anche nel tuo romanzo.
Anche, però cosa succede? Che Armando, quando ha sentito questa storia, ci siamo inventati immediatamente una cosa bellissima e abbiamo raccontato in un disco un po' questo percorso di queste serenate, no? E abbiamo lavorato veramente 2 o 3 anni, di lì siamo diventati amici, poi lui ha costruito un altro disco mio che si chiama L'uomo che ascolta le formiche,
che era uscito tra l'altro, lo ricordiamo, per l'etichetta di Yo-Yo Mundi.
Esatto, dentro la Shop Record, e loro fra l'altro avevano prodotto questo disco, fra l'altro ci ha suonato Furio Di Castri, comunque un trabassista, Mari Arcaria, Lobo, insomma era un disco molto bello,
sì.
E poi ho avuto un'altra realizzazione di un disco molto particolare, perché io ero molto amico di Paolo Bertolani, che è un poeta della mia terra, avevo scritto un disco che si chiama Raità, che sono 10 poesie di Paolo, era venuto fuori subito dopo L'uomo che ascolta le formiche, e l'avevo fatto con i New Quartet, che è un gruppo di archi, e flauto, violoncello, viola e violino, e sono ragazzi che ci eravamo conosciuti al premio Bindi, e poi di lì è nato questo disco, insomma un po' di cose le ho costruite.
Che ricordiamo, era un disco in dialetto ed era un disco favoloso, secondo me.
Un disco molto particolare, perché era un dialetto da 200 persone, Paolo era uno che studiava proprio questo dialetto antico, che io sto vicino all'Erici e lui stava sopra l'Erici alla Serra, quindi parlavano questo dialetto molto più. Io fra l'altro ho dovuto studiare parecchio per cantarlo, perché il mio è un dialetto, anche se si chiama Pochi Scogli di Distanza, sono leggermente diversi, quindi ho dovuto anche studiarlo, però è venuto fuori un disco molto particolare, quindi sono molto legato. Poi ho costruito un altro disco che si chiama Chilometri Zero, che è un disco che voleva raffigurare un po' l'elettronica con l'acustica, e l'ho fatto con Paolo Gaggero, un mio carissimo amico che ha lavorato con Franco Fanigliulo, qui avevo conosciuto Franco da ragazzo, e insomma eravamo legati un po' a queste cose, e quindi sono tanti dischi nascosti anche. Poi a un certo punto mi sono stancato un po' e per quello che ho tirato il freno a mano, mi sono fermato, è saltato fuori invece questo disco. Adesso no, ho aperto il fodero della chitarra, ora non lo chiudo più.
Il destino era incontrarci, io cresciuto senza un padre, senza terra da vangare, un futuro da sognare. Tu sei nata a trovatella, senza entrambi i genitori, senza pianti da versare, col sorriso nel dolore, sì. Era il vecchio lavatoio e ti ho vista lì arrivare con la cesta dei tuoi panni e il mio cuore a scalpitare, le tue mani nei capelli, non sapevo come fare, ti volevo sol parlare, ma hai iniziato a canticchiare, sì.
voce non usciva, mi guardavi un po' furtiva. Giovannina, voglio accendere il tuo cuore, aspettare i nostri figli come gigli. So che ti saprò adorare, quel che voglio è solo amare. Giovannina, voglio spegnere il dolore. Sono stato un militare, ora un messo comunale. Sono un uomo tutto solo con un pezzo di lavoro. Quella sera non dormivo, ero perso e fuggitivo, ma scappavo dal furore del rumore del mio cuore. Rivedevo nei pensieri quei capelli tra le mani, risentivo la tua voce come un rombo di aeroplani. Sì. Sono certo che fra poco tornerai da coltivare, mi accontenterò d'amare quel leggiadro passeggiare. Ho varcato due colline consegnando cartoline, penso a te mio grande amore, nella gioia e nel dolore. Sì. E vorrei solo sfiorarti, mille anni guardarti. Giovannina, voglio accendere il tuo cuore, aspettare i nostri figli come gigli. So che ti saprò adorare, quel che voglio è solo amare. Giovannina, voglio spegnere il dolore. Sono stato militare, ora un messo comunale. Sono un uomo tutto solo con un pezzo di lavoro. Giovannina, voglio accendere il tuo cuore.
Beh, meno male che hai deciso di riprendere in mano lo strumento, perché ricordo che tu eri anche un buon chitarrista ed è una cosa non del tutto comune fra i cantautori, diciamo.
Sì, la chitarra mi è sempre servita come penna, nel senso che a me serve per scrivere. Però poi lavorando con Armando, con questi mostri, quindi, insomma, io a volte dico, ma ho suonato con dei musicisti che sono straordinari, come hanno fatto a suonare con me? In realtà tutti loro mi hanno insegnato qualcosa. Chiedevo, pregavo di avere un po' di insegnamento, perché Armando insegnava, faceva delle cose, mi diceva non posso insegnarti niente, perché tu dalla chitarra prendi quello che ormai hai preso. E quindi io di lì poi anche nel tempo ho migliorato il mio modo di tenerla in mano, e quindi mi serve sì come penna, però per dire adesso siamo in giro io e il mio amico Massimo Azzarini, che è il chitarrista che mi segue da tantissimo tempo, e siamo in giro con due chitarre perché è molto più semplice, e quindi dove non ci sono concerti grandi cerco sempre di portare una roba semplice ma con due chitarre. Quindi io la chitarra io l'adoro, quindi è stato il mio strumento da sempre, fin dall'inizio.
C'è qualche chitarrista per curiosità che ti ha particolarmente, a parte naturalmente Armando, che è stato un chitarrista mostruoso, che ti ha influenzato particolarmente, magari anche qualche americano famoso tipo James Taylor, Simon, per dire?
No, io ho avuto la fortuna di suonare con Michael Merny, che è un grandissimo bassista, perché a volte qui a Sarzana c'era questo festival delle chitarre che è importantissimo. Io ho conosciuto tanta gente che ha avuto, per fortuna, così per cose stranissime, abbiamo suonato con, per esempio, Ed Gerrard, è un chitarrista straordinario.
Sì.
Abbiamo suonato insieme, perché mi ha chiesto se faceva qualcosa. Io ho avuto proprio fortuna da quel punto di vista lì. E abbiamo fatto delle cose mie dove lui suonava sopra, insomma, quindi ci sono stati tanti incontri che...
Anche Michael Manring è uno dei bassisti più famosi del mondo in questo momento.
Era allievo di Pastoris, cioè anche lui, eravamo a suonare in un locale, mi ha sentito un po' suonare e a un certo punto ha chiesto a questo mio amico che seguiva il Festival delle Chitarre, Alessio Ambrosi, gli ha detto, gli chiedi se mi fanno suonare. Quindi, cioè voglio dire, gli ho detto, come mi... È salito sul palco, lui non sapeva assolutamente niente dei miei brani, abbiamo fatto mezz'ora insieme, meravigliosa.
Sì, ma quando metti insieme dei bravi musicisti l'affiatamento poi si trova subito.
Sì, cui... insomma, questo è un disco invece più intimo, perché l'ho costruito in casa, però per esempio il violoncello che suona con me, che fin da ragazzo ha sempre suonato con me, si è fatto prete, e quindi gli ho detto, come facciamo adesso da prete, devi venire ugualmente a suonare. E lui mi ha detto, guarda, c'è un funerale oggi alle 4:30, vieni in seminario, l'ho registrato in seminario, quindi io andavo in giro col mio iPad, in giro, e ho costruito il disco lentamente così, poi tanti venivano qui da me, e siamo 4-5 persone che hanno collaborato a questa stesura.
Ascolta, ci occuperemo fra poco del disco, perché io prima vorrei parlare del libro, cioè La Contea di Levante.
Sì.
Anche perché intanto il titolo già di per sé è molto interessante. Ecco, raccontaci intanto di questa Contea di Levante, allora, che deriva sempre dal poeta che hai citato poco fa, se non sbaglio.
Sì, da Paolo Bertolani, ma in realtà Paolo era uno dei primi lettori di Paolo, è stato Mario Soldati, no?
Grande Mario Soldati, che molti hanno dimenticato, ma è stato un personaggio grandissimo.
Sì, lui era Mario Soldati, ma lui, Paolo, conosceva tantissimi poeti, guarda, perché il Golfo dei Poeti è stato veramente così come lo dice il nome. Ma uno dei primi che gli aveva detto una volta, scherzando così fra bicchieri di vino, è saltata fuori questa Contea di Levante. Paolo gli ha detto, ma è meravigliosa questa cosa. E Paolo l'ha fatta sua, infatti ha scritto un romanzo che è stupendo di Paolo, che è il racconto della Contea di Levante. E io ero un po' titubante nell'usare questo titolo. Alessio Giananti di Archivi della Resistenza, che è il produttore assieme a Squilibri di questo disco, devo dare tantissimo a loro, infatti loro mi hanno spinto invece a usarla, che è questo titolo, perché effettivamente l'ho chiesto anche a Francesco Bruno, che è stato il collaboratore di Paolo Bertolani molto stretto, mi diceva, guarda che Paolo sarebbe stato felicissimo, perché sapeva quello che facevo, lui era contento quando cantavo il mio dialetto, quindi avevo già preso Raità da Paolo Bertolani.
Infatti.
E all'inizio ero un po' scettico, poi ho capito che tutti questi personaggi che apparivano dentro questo raccontino arrivavano proprio da questa Contea di Levante, perché è una terra di fronte alle Apuane molto dura, dove c'erano gli Apui che hanno messo in serio problema Marcello, il conte romano, quindi voglio dire, arriva da lontano questa cosa, no?
È un'area piuttosto isolata, tutto sommato.
Abbastanza,
no?
E poi siamo un po' una terra, una via di mezzo, perché siamo veramente il confine fra la Toscana e la Liguria, siamo Liguri ma... abbiamo il fiume, abbiamo il mare, abbiamo le Apuane, insomma, però lì dentro io veramente ho scoperto un mondo che anche ha un margine, no? Però è un margine che per me è stato il mio universo, e quindi il raccontino nasce da lì, perché ti dico, andando indietro e scrivendo per cercare di capire meglio il mio andare, ho scoperto invece da dove effettivamente arrivavo, prima di riuscire a scrivere la parte che riguardava me. Ho scritto indietro e ho raccontato di questi personaggi che poi sono contadini di mare, o sono persone che magari hanno viaggiato con me su questa contea, e cioè, c'è un cuoco di bordo, ma c'è anche un prete, c'è un contadino del mare, c'è un Cristo sul trattore, ci sono delle cose molto particolari, no? Zeppe di colori anche, no? Anche scolorite per certi versi, perché è quasi un disco al passato, no? Chiamalo Spoon River, chiamalo un po' come vuoi. Però è molto presente invece, almeno dentro di me è nitido.
Così ti scrivo questa lettera per dirti ancora che mi manchi quando leggerai che t'amo. Ora vedo le tue mani e il rumore del mio cuore.
perduto in questa nave, fra il suo ferro e il mio dolore. Ti scrivo, guardo fuori dall'oblò della cucina, il golfo del Leone o il mare del Giappone, le 4 di mattina, mentre impasto la farina. Così questa mia lettera vorrei cascasse il cielo, bruciasse queste miglia che ci separano davvero. Vorrei che le parole scritte potessero parlare e piano raccontare la vita sopra il mare. L'oceano ha già deciso, diventerà cattivo, che questa grande nave continui a galleggiare, continui a galleggiare. Così questa mia lettera vorrei cascasse il cielo, bruciasse queste miglia che ci separano davvero. Vorrei che le parole scritte potessero parlare e piano raccontare la vita sopra il mare.
Ma è vero che volevi intitolare il libro La musica uccide?
Sì, sì, sì.
Perché?
Sì,
spiegami questo titolo.
È perché La musica uccide, perché io in quel momento lì, quando ho iniziato a scrivere di questo, di una specie di stregone che dava la fisica, no? Che si chiama Maran, sono partito di lì proprio per dire guarda da dove parto, ma come sono nero, perché io ero, cioè con la musica era già chiusa da anni la chitarra nel fodero, sono stati giusto 10-12 anni, quindi era più un odio amore, quindi per me era proprio il titolo giusto di dire mi ha portato fino alla morte, no? Perché questa morte appare parecchie volte dentro la racontino, sì. E per me era un titolo perfetto, La musica uccide. Poi mi hanno proprio fermato a gamba tesa ma io sarei andato lì, e poi è arrivata questa canzone della Contea di Levante, fra l'altro canzone nel modo antico di dire, perché canzone una volta si diceva anche un racconto, canzone proprio intesa come modo antico di raccontare, ecco questo è importante, e quindi per me canzone della Contea di Levante assume ancora un valore più ampio.
Questi personaggi del libro sono tutti dunque personaggi realmente esistiti, compreso Maran, che come hai scritto tu, dava la fisica.
Perché è un modo di dire dei paesi, però lui era un mezzo francese, era un mezzo stregone, che questa è una storia che mi ha raccontato mio padre. Mio padre era uno che non cantava, però era sincero, e lui aveva una sorellina che stava morendo, non so, ci avevano già il vestito della comunione sul letto, tutti stavano aspettando che fosse andata, e mio padre va da questo personaggio qua senza dire niente a nessuno, e questo personaggio gli chiude la porta in faccia, ma a un certo punto, a una certa ora della giornata, arriva in questa casa, e vabbè, poi lì uno legge il raccontino e vede,
certo.
Però di lì sono partito, ma poi gli altri che ho scritto io erano personaggi che vivevano con me.
Anche
ZB
è un altro personaggio
straordinario. ZB è un altro che lui viveva di pesca, di caccia, e lui è passato dalla Ford Capri alla Laverda per arrivare poi all'asino. Ma nella Ford Capri, sì, mi ricordo che riempiva di erba medica sotto dove suonavamo noi, perché noi suonavamo, allora io suonavo di Purple, Genesis, quella roba lì, eravamo piuttosto pesanti. Lui stava sotto e a volte c'era, a volte non c'era, perché riempiva di erba medica dove dormiva, cioè era un personaggio meraviglioso. Però lui nella Ford Capri riempiva di mugini che prendeva con il razzaglio, che questo razzaglio qui è una delle reti che vengono messe addosso e vengono lanciate in un certo modo nel nostro fiume. E io racconto un po' di questi personaggi che vivevano in questa mescita del vino lì davanti, fra sigari buttati per terra, noi che giocavamo alle biglie, cioè eravamo su uno sterrato, lo spiazzone, come lo chiamo io, era il centro di quell'universo lì.
Ecco, direi che quindi, proprio lo spiazzone è uno dei principali protagonisti forse alla fine di tutto il romanzo.
Sì, gira tutto lì, perché da quello spiazzone lì poi arriva questa parte finale che è il cantore soggettivo, che poi sono io, perché dovevo fare qualcosa per arrivare a raccontare qualcosa di me, perché sennò poi diventava troppo tedioso. Infatti la parte finale è il racconto di quello che mi ha portato fino in fondo, no? Però è di lì che è partita la cosa, e questa è la storia di questo libro e disco.
Che tu stesso hai definito una sorta di piccolo Spoon River locale, diciamo così.
Sì, perché il cuoco di bordo era mio padre, io lo vedevo una volta all'anno e mi ricordo solo queste lettere azzurrine che arrivavano a casa, che mia madre apriva delicatamente. Mia madre era un soprano che cantava in chiesa, ai vespri, passione molto umile, e mio padre invece, che aveva studiato, aveva fatto studiare suo fratello, che poi era diventato prete, ed è il prete di Collina, perché lui era proprio amico dei compagni, cioè addirittura se lo sono venuti a prendere, perché sono morti una ventina di giorni l'uno dall'altro, però poi in questo paese dove lui faceva il prete di Collina, sono venuto poi a chiedermi se potevano portarselo su, e gli ho detto perché no, perché lui era qua di dove sono nato io, da Meglia, ma è giusto che venga con voi. E queste storie fanno parte di questo disco, perché c'è il prete di Collina, ma c'è il contadino del mare, che è il mio maestro di pesca, che c'ha 90 anni ma che continua a pescare. E il Cristo sul trattore non è altro che il mio fusera municista, che diciamo che io ho conosciuto con i capelli biondi, lunghi sulle spalle, barba lunga, in cima a questo trattore mi sembrava proprio un Cristo prima della crocifissione, no?
Che nella vita, tra l'altro, lui è veramente un agricoltore praticamente.
Sì, molto molto, lui metteva grano turco, e all'inizio ci siamo conosciuti fuori dalla musica, poi in realtà la musica è entrata ed è stata una cosa molto bella, perché dura ancora oggi e quindi ancora adesso stiamo suonando insieme, insomma. Però lui è uno dei personaggi, ma ce ne sono altri.
Era un Cristo sul trattore, la sua barba e i suoi capelli lunghi e biondi sulle spalle, la sua schiena sotto il sole. Avanzava col motore regolare nel solcare, si voltava spesso indietro per poterla riguardare. Quella terra così scura, così soffice a voltare, quella terra sbarazzina, quelle zolle primordiali, come l'uva americana. Lui guardava e innamorava e pensava tra i capelli, tra i capelli meditava. Questa terra avvicinarla e poi mangiarla come un frutto già maturo, come il seno. Questa terra,
questa terra mi consola, e lei la sola, lei la sola è mia padrona, che mi invoglia a chinarmi, a innamorarmi, ascoltare quel che dice, e poi di notte e risognarla strafelice, e risognarla strafelice. Lui fumava Galois nazionali nei ritagli, fisarmonica al cammino dentro a un canto popolare, era amico del maiale, delle oche, del suo cane e del vecchio guardiapesca che sapeva trafficare. La sua casa era una chiesa, un bel canto di sirena, trasparente nei pensieri, nei pensieri meditava. Questa terra avvicinarla e poi mangiarla come un frutto già maturo, come il seno di una donna. Questa terra mi consola, e lei la sola, lei la sola è mia padrona, che mi invoglia a chinarmi, a innamorarmi, ascoltare quel che dice, e poi di notte e risognarla strafelice, e risognarla strafelice, e risognarla strafelice, e risognarla strafelice. Sul trattore, il caffè per tutte l'ore.
Ecco, tra l'altro dicevi di Spoon River, c'è una citazione anche in questo libro, brevissima, rapidissima, sì, che più magari potrebbe sfuggire, di Senza orario e senza bandiera, dove c'entra comunque De André, perché era stato lui a riscrivere, sì, i testi, adattare i testi, sì, di Mannerini per il disco dei New Trolls.
Bellissimo, un disco fantastico.
Quindi c'è un collegamento comunque anche volendo un po' più diretto con Spoon River o comunque con quel tipo di canzone d'autore.
Anche perché avevo conosciuto Vittorio De Scalzi e siamo stati insieme, perché io poi suonavo nella Riviera di là e quindi ero affascinato da Vittorio, perché insomma ogni tanto mi raccontava di questi brani, alcuni mi faceva sentire nuovi, e era giusto citare queste cose perché era un disco bellissimo quello, un grande poeta, e poi loro avevano toccato delle cose vere, insomma,
certo, no? Ma ascolta, in Liguria comunque c'è questo collegamento tra i vari artisti locali, tutta la Liguria, da Genova fino appunto alla zona in cui abiti tu. Sì. Non c'è competizione, trovo che invece ci sia un forte rapporto di amicizia.
No, io credo di sì, sì, cioè abbiamo avuto veramente infatti delle cose molto belle, devo dire. Io non l'ho mai vista questa competizione, anzi, quando ci si incontrava diventava molto goliardica la cosa, ci si scherzava, si suonava, abbiamo fatto delle cose molto belle, devo dire. Secondo me esiste una scuola ligure che è importante, e sarà che l'esperienza che sto facendo adesso ancora di più, perché ogni sera che faccio un concerto lo faccio con degli artisti locali e che ogni volta viene una forma diversa di spettacolo, hai capito? Quindi il fatto di miscelarsi, di integrarsi l'uno con l'altro diventa una cosa molto bella, che è piuttosto rara, insomma.
Ah sì, sicuramente. Poi di questi tempi, soprattutto in cui anche è difficile trovare gli spazi in cui esibirsi, in cui portare la propria musica, c'è chi tendenzialmente, se conosce dei posti, se li tiene stretti e si guarda bene da condividerli con gli altri colleghi.
Certo, no? Guarda, devo dire che Alessio Giananti di Archivi della Resistenza, che è la coproduzione assieme a Squilibri, continua a ripeterlo, si è inventato questa formula dei concerti impossibili, meravigliosa. Adesso l'altro giorno ne abbiamo fatto uno, per esempio, in un vecchio negozio di fiori che è diventato un teatro a Pietrasanta, ma ne facciamo un altro adesso in una falegnameria. Cioè, tanto per dirti, poi andiamo a Casa del Popolo. Però è bello, perché c'è un pulsare di vita che era un po' che non sentivo, e questo è molto bello.
Senti, ma vivendo in una comunità, come dicevo prima, relativamente isolata, io tra l'altro sono anche stato a trovarti e più o meno un ricordo dei posti in cui vivi, questo posto di montagna che appunto è un bellissimo paesino vicino alle
collina,
Cinque Terre,
esatto.
Sì, diciamo collina, non vogliamo, non esageriamo.
Non però... sono messo male io, perché c'ho Porto Venere, no, c'ho Porto Venere vicino, di là ci sono le Cinque Terre,
infatti.
Di qui abbiamo la Versilia, però sopra c'ho Monte Marcello, Bocca di Magra, insomma non siamo messi male, siamo in una conca collinare che è un bel universo.
Però la domanda era di questo tipo: vivendo in una località comunque piuttosto chiusa, perlomeno in passato era anche più difficile avere i collegamenti, hai appreso qualcosa per quanto concerne la musica popolare, la musica tradizionale? Perché sicuramente anche lì, come in tutti i villaggi, i paesi, c'erano a suo tempo dei cantori che si sono tramandati proprio le canzoni popolari, quelle più antiche. Tu hai avuto qualche contatto?
Ma devo dire che qua da noi esiste questa forma qua, per esempio quello che ti raccontavo prima di Sei Nada de Mai è una forma bellissima, perché se ci pensi bene, magari con due o tre persone andavano e facevano canti, devo dire il dialetto ho fatto fatica a trovarlo, molto di più, però avevano questo modo di portare la canzone come serenata, quindi era una cosa molto particolare. Però il dialetto è una forma che ho voluto fare io, non so, fin dall'inizio ho cominciato a scrivere il dialetto, mi è sempre piaciuto perché è una lingua molto aperta, cioè ti permette di avere una fonicità diversa,
certo,
anche nella canzone.
Questo in generale vale un po' per tutti i dialetti, perché hanno più parole monche, quindi si adattano facilmente alla
molto,
metrica.
Molto, molto.
Però c'è un personaggio che... sa delle vecchie canzoni, ora non so se sono popolari o meno, ma è la levatrice che tu hai contattato anche poi per la tua musica a suo tempo, si intende.
Sì, l'avevo presa proprio per L'uomo che ascolta le formiche, perché per me la Magra è un fiume donna e cercavo una persona che potesse... E quando incontro lei, aveva 92 anni, la incontro per la strada, gli dici: ma Anna Maria, ma la leggeresti questa cosa? E gli ho dato questo bigliettino, lei senza occhiali mi ha letto questa roba. Sono andato immediatamente a recuperare un registratore digitale, sono andato a casa sua e lei mi ha letto queste cose qua, perché ho detto lei è il fiume, per dire c'erano questi personaggi che poi lo facevano con una semplicità incredibile, capito? Ed era la levatrice quella che mi ha fatto nascere in questa casa, perché una volta si nasceva tutti in casa, quindi è lei che faceva nascere, e lì c'è un po' una storia che aleggia, che anche nel racconto, ma è un po' romanzata, diciamo, ma l'idea del mondo era un mondo veramente chiuso, quello che, rivedendolo oggi, mi sembra veramente di aver vissuto un'illusione quasi, no? Vedendo questi personaggi, io vivo ancora a fianco a questo pozzo dove a volte si riunivano e ce n'era uno carico di medagliette oltre che lei, che magari che venivano e si incontravano lì, e io dicevo: ma chi è questo qua con questa, adesso ripensandoci oggi, questa giacca tutta piena di medagliette appese, e si chiamava Olivo. Cioè, capito? Cioè, c'erano questi personaggi meravigliosi.
A quanto ho capito, oltre al Cristo sul trattore, alcuni di questi personaggi sono ancora in vita oggi.
Alcuni, per esempio il pescatore del mare, sì, parlo di questo, di lui che parla con i pesci gabbiani, ed è la persona che conosce a memoria i fondali del mio fiume, ha sangue salato nelle vene, ha sempre fatto il pescatore, aveva un peschereccio, poi è arrivata la barca più piccola, però siamo usciti tante volte insieme e diciamo che è il mio maestro di pesca, dai, chiamiamolo così.
Parlavi con i pesci e i gabbiani, parlavi del mare che volevi tu. Parlavi alla corrente del fiume, all'anguilla piccina che veniva in su. La barca era vecchia di un legno, di quello che ai monti non si trova più. E tu coltivavi sul mare e sul mare remavi per restare qua giù, qua giù, qua giù. Quel che adesso vorrei è saper dove sei. Quel che adesso saprei, lo sai, è la legge dei marinai. Se arrivano, ripartono. Sapevi delle lune crescenti, delle fosse nel mare che tiravan giù. E come un contadino ascoltavi in silenzio le onde che portavan su. Avevi la faccia segnata dal sale, le mani non le sentivi più. Se avevi nel cuore un dolore, spariva nell'acqua, disperso nel blu. Qua giù, giù. Quel che adesso vorrei, lo sai, è saper dove sei. Quel che adesso saprei, lo sai, è la legge. Se arrivano, ripartono.
Siete all'ascolto di Folk Beat, suoni e voci dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici su ADMR Rock Web Radio.
Senti, mi hai detto che sei molto attratto dal dialetto, però non hai pensato a utilizzarlo per fare le canzoni.
No, ma qui c'avevo da scrivere delle formule che raccontassero delle verità. Questo è un disco, è un libro che ha tutte parole vere dentro. Non c'è niente di invenzione. Il dialetto mi avrebbe portato in un altro luogo. E qua io volevo raccontare. Cioè, la lettera di mio padre, così ti scrivo questa lettera per dirti ancora che mi manchi, quando leggerai che t'amo, questo era... Cioè, lui non cantava, ma questo mi è arrivato, cioè non potevo non scrivere l'altro. Mio nonno, che era il messo comunale innamorato, cioè, aveva un romanzo alle spalle, perché lui era nato da una ragazza madre di Dorgali, allora era venuto su e si era sposato una trovatella. C'era un mondo all'interno e io dovevo raccontarlo, volevo farlo più ampio possibile.
Come sei arrivato a Squilibri?
Guarda, devo dire che i primi provini li ho fatti sentire da Alessio Giananti di Archivi della Resistenza, perché a volte mi chiamava, lui poi mi ha sempre spinto a continuare. Quindi quando gli ho fatto sentire questa cosa mi ha detto: guarda, abbiamo tre cartucce da sparare, e ha sparato la prima cartuccia, che era Squilibri, gli ha mandato lui il materiale e Squilibri ha chiamato subito Domenico Ferrano, una persona meravigliosa che è venuta alla prima che ho fatto in questo oratorio ad Amelia. Lui mi ha subito detto: stai fermo perché lo faccio io questa cosa qua, e poi da lì è diventato disco e libro.
Beh, è uno che ha, come si diceva un tempo, naso per queste cose, infatti fa dei prodotti meravigliosi,
sì.
Non solo dal punto di vista musicale ma anche dal punto di vista grafico, come anche poi, dal resto il tuo disco è proprio anche una bellissima grafica. È il Cristo che c'è, a proposito di Cristo, il Cristo che c'è in copertina è dell'oratorio?
Sì, è dell'oratorio, fra l'altro la foto e l'audio è stato messo a posto da Daniele Barracco, che lui è un grande fotografo, compagno di mia figlia, e devo dire che ha fatto un lavoro meraviglioso, sia con la foto che specialmente con l'audio, perché è riuscito a sistemare tutto. Devo veramente dire grazie a queste persone che mi hanno aiutato.
Per ogni canzone hai scritto un breve commento che poi hai incluso, diciamo, a piedi pagina, e in quello relativo al Contadino del Mare, che abbiamo citato più volte, sostieni che ti senti già al passato.
Sì, perché mi piaceva, toccavo dei tasti che erano al passato, e anch'io mi sentivo un po' così, perché i ricordi li prendi ancora con più profondità, cioè ti arrivano con più profondità. Secondo me è stato un po' quello che mi ha fatto scrivere questa cosa qua. Mi sentivo un po' al passato, ma non perché, so perfettamente di essere qua con te e di essere al presente e di portare in giro questa cosa, però il passato per raccontare queste cose aiuta, Devo dire, sì, guardi indietro, ti guardi dietro ed è importante.
Sicuramente. Senti, se ho capito bene, comunque sono nati prima i racconti e poi le canzoni, vero?
Sì, sono partito da quel raccontino lì, poi quando sono arrivato a metà avevo capito di aver scritto delle cose che mi colpivano dentro e mi facevano star bene e star male nello stesso tempo. E un giorno che ero solo qui in casa ho riaperto il folder della chitarra. È stata dura, perché la chitarra era un pezzo di legno, però poi qua le canzoni sono messe in sequenza esattamente come sono scese giù. Sono arrivate veramente così, fino a chiudere in fondo con il cantore soggettivo, che poi sono io.
Che poi è anche, quindi, tra l'altro, la parte più lunga del romanzo, perché occupa veramente quasi metà romanzo in pratica.
E pensa che la stessa cosa è nelle canzoni, perché nelle canzoni in realtà arrivo in fondo al cantore soggettivo. Cioè, oltre a passare da questi personaggi, arrivo in fondo e arrivo a me. Però, diciamo, la parte più lunga nel raccontino, perché io dovevo scriverla quella cosa lì, ma quello che mi interessava era scrivere la parte principale del raccontino, perché è di lì che io sono uscito, sono partito.
Il disco è stato registrato praticamente dal vivo, mi sembra, se hai capito, non mi sembra che ci siano delle grosse sovraincisioni.
No, non ce n'è. Il disco è fatto così, che io metto sempre giù i brani, chitarra e voce. La prima persona a cui l'ho fatto sentire è stato Gildo Simeone, che fra l'altro ci ha lasciato 10 giorni prima dell'uscita del disco. Per me è stata una perdita devastante, perché eravamo fratelli assieme al Cristo sul Trattore, a Livio Bernardini e a Massimo Azzarini, e al violoncello il mio amico Franco Pagano, quello che è diventato prete. Però Gildo se n'è andato, fra l'altro la prima l'abbiamo dedicata a lui, mettendo anche un video bellissimo suo alle spalle mentre suonavamo. È stata molto dura per noi, però abbiamo deciso così perché Gildo avrebbe voluto così. Però lui è stata la prima persona a cui ho fatto sentire le cose, è registrato subito dopo, sovrainciso qui a casa mia, poi Livio ha registrato da un'altra parte, il Cristo il Trattore l'ha registrato da un'altra parte, lui e Franco Pagana ha registrato in seminario, Massimo Azzarini si è registrato a casa. Insomma, è stato assemblato così, però è stato suonato praticamente sulle mie cose e non c'è altro dentro, ci sono soltanto questi strumenti che vanno. C'è un organetto indiano, c'è una chitarra battente, ci sono delle percussioni bellissime che aveva Gildo, questo è.
Devo dire che tra l'altro il suono è veramente notevole, forse le percussioni sono leggermente un po' alte in alcuni brani secondo me. Ma
è una questione di scelta, proprio, certo. È stata una scelta. Devo dire che però ci sono dei colori bellissimi, perché c'è tutto, c'è la sofferenza, c'è l'allegria, c'è la riflessione. Hanno preso gli spazi che dovevano prendere gli strumenti, e quindi non c'è nulla di elettronico lì dentro, non
assolutamente
c'è.
Però devo dire che i suoni sono comunque belli, perché si sentono tutti gli strumenti scanditi in maniera direi perfetta.
Ma ecco, lì Daniele ha fatto un lavoro meraviglioso, Daniele Barracca ha fatto un lavoro bellissimo. Non era facile assemblare questa follia che arrivava fuori, però c'era un mondo dentro ed è uscito fuori, insomma.
Figlio mio adorato, ti ho voluto e ti ho cresciuto. Ti ho insegnato a cavalcare sopra questa terra scura. Ma tu lasciami tornare dove io possa morire, con il mirto rifiorire, le mie ossa riposare.
vorrai, lo sai, scenderò giù al vecchio fiume, laverò i miei capelli e i ricordi tuoi più belli. La barba già mi è cresciuta sola e ora supplica il mio nome. Maddalena, Maddalena, la preghiera della sera. La mia voce, i miei pensieri neri che da dentro escono leggeri, calde lacrime salate, tolgono luce a questa estate. Figlio mio, così aspettato, verso perdi fiato, eri il pozzo ed il mio orto e il cavallo che io monto. Questa terra incontinente, tu lo sai, non mi appartiene. Lei sottile mi respinge, mi consuma lentamente. Vedrai, lo sai, scenderò giù al vecchio fiume, laverò i miei capelli e i ricordi tuoi più belli. La barba già mi è cresciuta sola e ora supplica il mio nome. Maddalena, Maddalena, la preghiera della sera. Voce i miei pensieri neri che da dentro escono leggeri. Maddalena, Maddalena, la preghiera della sera. Figlio mio adorato, venerato,
ecco, tra l'altro è un disco praticamente del tutto acustico, però avete usato la chitarra elettrica in qualche brano.
Sì, perché bisognava colorarlo un po'. Io prima o poi dovrò arrivare a una ritmica vera, cioè un basso e una batteria, perché a me piace molto adoperare anche questo, l'acustico, unirlo a delle formule anche elettroniche. È per quello che la chitarra elettrica secondo me è stata cercata, perché ci sono dei brani che allargano subito l'orizzonte, insomma, no? Avremmo potuto farlo anche molto più intimo, ma certi brani avevano bisogno di movimento e abbiamo fatto solo una scelta.
Beh, guarda, io lo dico praticamente ogni volta che parlo con un cantautore, sono un po' un estremista, un talebano della canzone d'autore, per cui ritengo che il formato ideale, cioè il vestito che un cantautore dovrebbe dare alle canzoni, è esattamente quello che hai utilizzato tu per il tuo disco. Non so se tu sei d'accordo, ma io la vedo così.
Guarda, io mi diverto moltissimo e siamo in due chitarre, perché molte volte andiamo in posti talmente piccoli che non abbiamo lo spazio. Eppure le serate stanno in piedi, cioè, quindi dipende un po' da quello che vuoi raccontare e come lo vuoi raccontare, insomma. Quello è per fare capire una cosa, sono d'accordo anch'io, molte volte non serve tanti fronzoli. Poi a me piace suonare in gruppo perché ti trascina. Ieri sera per esempio ero con un gruppo, si chiamano Visi B, ed è stato molto bello, per dire, c'è più suono, no? Però non vuol dire, il tuo racconto può arrivare anche sotto forma di cosa molto più intima, quindi...
Ecco, nel libro, torno di nuovo al romanzo, che tanto comunque è talmente collegato con le canzoni che alla fine è un po' come parlare del disco, sfiori alcuni argomenti. La resistenza, proprio questo è molto di Strafor, sicuramente quello è un posto in cui i partigiani ci sono stati, hanno combattuto a lungo, essendo appunto un posto collinare, chiamalo come vuoi. E poi anche un po' il rimpianto di come si sia trasformato il paese. Racconti che dove c'era un campo di margherite o di fiori, comunque adesso invece ci sono dei residence, dei capannoni. Insomma, sì, un po' la storia del ragazzo della via Gluck, se vogliamo, però sì, c'è questo rimpianto per, non dico per i bei tempi andati, ma anche per come si sono trasformate e sono cambiate non sempre in meglio le cose.
Purtroppo sì. Beh, io ho scritto anche un brano che si chiama Il Campo Solare, che parla appunto di dove ci eravamo incontrati io e Livio, il Cristo sul trattore, e che era un campo bellissimo, che scendeva fin giù al fiume, carico di margherite in base ai pioppi. Ed era bellissimo, e ora non ci riesce neanche più a arrivare, perché ci sono le darsene, ci sono capannoni, il territorio cambia. Il fatto della resistenza qua da noi è una cosa molto importante, perché per esempio il papà del Cristo sul trattore di Livio era una staffetta, era uno che aiutava i partigiani, insomma, che ne ha viste di tutti i colori. C'è un raccontino molto bello che parla proprio di questo, di questo ragazzo che doveva venire a portargli delle notizie, non si ricordava la parola d'ordine, senza parola d'ordine dovevano spararti, insomma erano quasi lì per dargli una pistolata e alla fine poi si risolve in un altro modo. E quindi lì tocco dei tasti che qui da noi, insomma, sono stati importantissimi, cioè la resistenza qui e c'era, era ai monti qui, anche Paolo Berdolani racconta molto di questa cosa qua, quindi voglio dire, qui da noi era una realtà, insomma, che c'era.
Senti, ma è stato più difficile scrivere i racconti che fanno parte del romanzo, perché in pratica è appunto diviso in diversi capitoli, ciascuno è in un certo senso un racconto a sé stante, anche se poi alla fine, bene o male, poi i personaggi si ritrovano tutti nello spiazzone.
Sì, quindi... sì, nel solito lo spiazzone.
Esatto, oppure le canzoni. Ma... e che differenze hai riscontrato in questo lavoro? Per te è stata la prima volta come scrittore?
Sì, 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 diciamo, vabbè, non darmi delle botte da scrittore, che per me è un po' troppo. Sì, me lo dice anche l'editore, mi dice, guarda che l'hai scritto, quindi...
Esatto.
Lo sei. Ma devo dire che è stata una cosa parallela, molto semplice, perché scrivendo così, poi pensando, ripensando a mio nonno che lui fumava il sigaro al contrario, con la brace in bocca... e se ne stava davanti all'uscio di casa a vedermi giocare, cioè rivedendo questi personaggi e scrivendoli poi in musica mi sembrava che fosse la stessa cosa, quindi non ho faticato né a scriverli sulla carta né a buttarli giù con la penna a chitarra, quindi non è stato molto complicato. Io poi sono abbastanza veloce nel scrivere i brani, poi magari metto del tempo per assemblarli bene, però la scrittura è abbastanza rapida, quindi non è stata una roba complicata né nello scrivere il racconto nello scrivere il disco.
Beh, tu pensi di dare un seguito a questo primo romanzo, anche approfondendo un po' la storia di queste zone, che sicuramente hanno altre cose interessanti da raccontare, come tutte queste zone?
Sai che non lo so, perché non l'ho mai saputo, perché in realtà non lo so. Io ho scritto tante cose, le guardo dietro adesso e mi accorgo di averle scritte tante, però quello di dire cosa farò dopo non mi viene, questa cosa qua, anzi mi fa quasi paura, cioè nel senso che secondo me questo disco qui, se non l'avessi scritto, sarei stato male.
Era una sorta di urgenza di trasmettere, di comunicare questi racconti,
sì,
questi storie,
questi
personaggi.
Sì, veramente, Massimo, era così, perché non... allora quando arriva questo momento, sì, sai che scrivi. Raità io l'ho scritto in una notte, sembrava strano, ma è così, Avevo già categorizzato le 10 canzoni, quelle che erano, e in testa avevo già praticamente capito che avrei scritto quella cosa lì. E la stessa cosa, non dico questo disco ha avuto più gestazione, però l'idea è un po' quella, cioè quando è il momento te ne accorgi, se no io preferisco star fermo, forse troppo, perché sono stato fermo quasi 12 anni, quindi non... però se non ho niente da dire preferisco star zitto, fare dell'altro.
Andava a piedi per stradine di collina, tra uova fresche quella vita contadina, e da distante la sua tonaca bambina, in mezzo al grano dominava la mattina. Era arrivato quella notte di soppiatto, come un gatto comunista la campagna, lui sembrava un ricercato, in mezzo a vigne quelle botti da sfinare, con le galline di conigli da curare, faceva a scuola quei bambini strafelici, colorati li portava su un pulmino scalcagnato con le bici. E la sua chiesa era un paesaggio,
immacolato di collina. Era semplice la gente, era semplice incontrarsi la mattina in quel paesaggio. Umilmente quella gente si fidava, e sorridendo all'amicizia che scaldava, i compagni lo chiamarono in sezione, gli donarono un anello per l'unione. Versava un vino a cuore aperto, senza scopo e senza inganno, diventava uno di loro come un dolce a compleanno. Da ragazzino gli piaceva innamorarsi, poi la vita rifiorì fra mezzo ai sassi. Diceva spesso di un fratello navigante al suo posto negli studi, soldi pochi, sì, in effetti tempi cupi. E la sua chiesa era un paesaggio immacolato di collina. Era semplice la gente, era semplice incontrarsi la mattina quel paesaggio. E poi un bel giorno lui decise di sognare, si sdraiò nel pomeriggio a pisolare. Quel bel sogno lo rapì così arrogante, andò via, poi si svegliò, se si svegliò si ritrovò troppo distante. La sua chiesa era un messaggio immacolato di collina. Era semplice la gente, era semplice incontrarsi la mattina, e la sua gente aspetta ancora quel suo prete di collina come il sole la mattina. E la sua gente aspetta ancora quel suo prete di collina come il sole la mattina. Aspetta ancora quel suo prete di collina come il sole la mattina. Aspetta ancora quel suo prete di collina come il sole la mattina. Aspetta ancora quel suo prete di collina come il sole la mattina. Aspetta ancora quel suo prete di collina come il sole la mattina. Aspetta ancora quel suo prete di collina come il sole.
Beh, però devo dire che Raita, secondo me, è, ti parò esagerato, ma è uno dei più bei dischi di un cantautore usciti negli ultimi anni, veramente in assoluto. Te l'avevo anche detto quando ne avevamo parlato sul tempo.
Non lo ricordo.
Credo che però il fatto è che questo album sia stato accolto in maniera molto, ma molto positiva, come del resto è accaduto anche ai tuoi precedenti lavori, ti possa fornire uno stimolo per continuare, perlomeno a scrivere canzoni, perché...
Sì, no, quello può darsi, può darsi. Effettivamente, sai che ripensando a tutte le cose che ho scritto, che ho fatto, ma non, è, non lo dico, lo sai che io sono una persona, mi conosci ormai, non si vanta io, però devo dire che non c'è un disco che mi dà fastidio, hai capito? Cioè tutti hanno un'anima, hanno un qualcosa che le fa camminare veramente. Sono contentissimo di averli fatti e di essere passato da lì. Quindi voglio dire, sì, è uno stimolo, è importante, perché dici, anche questo disco per me è fondamentale, cioè è un Estrella 2 La Vendetta, cioè praticamente, sì, perché Estrella per me è un po' il mio disco zingaro, quello che mi aveva dato la spinta, no? E per me Estrella è un disco bellissimo, però questo è un Estrella 2, insomma, cioè la forma è quella, e quindi sono felicissimo di quello che ho seminato, sarei stupido a non dirlo, insomma, quindi... Da quel punto di vista lì sì, è vero.
Ascolta, ma nel Figlio di Maddalena c'è una voce femminile, una voce di donna, è un falsetto?
No, no,
oppure...
no è Gildo, è Gildo, il percussionista, lui adoperava queste voci, le percussioni, i flauti.
Sembra veramente una donna, incredibile.
No, è un mistico, sì, anche nel pozzo sembra una voce quasi africana.
Sì.
È lui, Gildo era Gildo.
Ecco, perché c'è questo vociare un po' stravagante, un po' confuso,
sì,
un po' caotico?
Sì, è vero,
dare un po' l'idea di quello che era appunto lo Spiazzone.
Bravo, 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 questo era. Perché come nel Figlio di Maddalena chiedo di fare Maddalena, lì gli ho detto, qui dobbiamo fare una roba che porti veramente al caos africano. capire, no? E, sì. E così è stato.
Ma anche il brano ha un andamento un po' world, infatti, se
sì, 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 sì. Infatti lì che comanda è la Darbuca con questa voce sopra che muove tutto. Invece, questo sbalzo di accordi che fa, che a me piace per questo movimento che fa.
Ma mi sembra che tra l'altro a proposito di accordi nelle tue canzoni non viaggino sul solito sol, re, do. Mi sembra che abbiano insomma degli accordi abbastanza più impegnativi.
Sì, un po' sì, perché mi piace armonicamente mettere a posto. Anche in realtà ho fatto questo lavoro, mi veniva da farlo orchestrale questo disco. Un po' perché lo pensavo veramente con un quartetto d'archi e quindi ti viene da scriverlo in un altro modo. Questo qua sì, effettivamente è un disco anche armonicamente interessante perché c'è una ricerca, ecco, sì, quello sì. È il tempo che passa, musicalmente acquisti delle cose, le conoscenze, gli incontri che hai fatto, non so, poi alla fine qualcosa salta fuori.
Certo, ma nonostante tu abbia deciso per tanti anni di non toccare la chitarra, a parte il fatto che avrei dovuto farti di nuovo venire i calli alle dita in qualche maniera.
Sì, è quello è l'unica cosa.
Esatto, che è un problema che capisco perfettamente. Sì. Hai continuato a ascoltare musica però in questi anni?
No, quello no. Io cioè, la sento così quando vado in giro, così a volte in macchina può succedere. Però io sento delle cose strane, perché per esempio io ho un figlio che ha 19 anni e lui mi fa sentire il suo mondo. A me piace molto Jimmy Tyson mi piace tantissimo, mi chiama Eminem, perché te dici ma dove vai? Cioè, eppure io sento delle cose, sento che ci sono dei messaggi ovunque, quindi voglio dire, io la musica la sento molto aperta, Cioè, non è che mi monopolizzo un genere e tengo quello no, per me la musica era una cosa, non saprei come spiegartelo, cioè era un passaggio che vedevo, però non mi ci avvicinavo perché sapevo che io faccio un altro genere di cose dell'ascolto, è diverso, entro dentro, cerco di bussare, di farmi aprire la porta, è una cosa diversa. Ascoltare probabilmente ti fai sempre una scorza, una corazza, è un modo per costruire un guscio, però poi in realtà quando entri dentro, bussi, entri dentro in una stanza dove ti siedi e fai una cosa tu. E allora costruisci tu una cosa, è diverso, hai capito? Quindi ascoltavo, ma in verità non mi avvicinavo alla musica, gli stavo distante.
Senti, ma il cantautore che poi sarebbe diventato famoso, di cui parli nel cantore soggettivo, chi è?
Forse non esiste colui che diventa famoso. Poi ce ne sono stati tanti. Parlo per esempio anche di Franco Vanigliulo all'interno, perché io andavo a volte da ragazzino, lo andavo a trovare. Tu ti ricordi di Franco Fanciullo?
Certo, era di La Spezia, se non ricordo male.
Sì, lui stavamo vicini, quindi voglio dire, ma io ero un ragazzetto.
A me mi piace vivere alla grande, aveva avuto anche un certo successo. Quando
ma Franco è stata una persona meravigliosa. Ma io ho avuto tanti incontri che non ho capito all'inizio e che poi sono entrati dopo lentamente.
E Armando Corsi quindi, si riconosce facilmente quando parli di un famoso chitarrista del posto, non poteva che essere lui.
Sì. Potrebbe essere stato Franco Fanigliulo, che lui poi forse sarebbe diventato famoso, ma quello che forse intendi te era Zucchero, perché sì, ma ti spiego io perché, eravamo in una saletta a Montignoso, lì vicino a Massa, dove c'era un disc jockey, fra l'altro che è morto prestissimo, però c'era anche lui che provinava questi brani e ci siamo conosciuti lì, lui forse adesso non si ricorda neanche più di me, però eravamo lì dentro, insomma, e quindi potrebbe essere stato lui la persona più famosa, però certo. Eravamo una bella band, guarda, anche io ero un ragazzo ancora, anche lui, però partivamo da lì.
Quel mattino che sono nato, sangue, grumi e cantilene fra lenzuola profumate, lavandaie appena alzate, l'acqua fresca delle falde, e quel posto già sapeva in un incanto tutto quanto del mio pianto. Nella pancia di quel posto si è calato anche mio padre. Per non essere fucilato sembra un sogno già sognato. Questa vita bisticciata poi di colpo ritrovata. È una storia di bucato, di stirato, di lavato e anche di malanni. Ora il pozzo mi sorride, sembra sappia il mio soffrire. Chiudo gli occhi e la sua essenza mi profuma come il vino. I vasconili di fianco per disfare il verde rame che si dava nella vita, che passava bene o male, senza fretta, senza il tempo di avvisare. Pomeriggio arriva Olivo, che cammina come un divo, meglio dire un generale, la sua giacca è tempestata di medaglie da baciare. Ora il posto si innamora, di clienti si colora. Ora il tempo sembra un treno, un cavallo imbizzarrito, senza freno. Poi mi chiede e mi interpello, sarò io che sarò morto. Loro sembrano bambini e quando giocano a fargli inchini. Sarò io che sarò morto come un Cristo che è risorto. Sarò io che sarò morto come un Cristo che è risorto. Più ci penso, lui è un grande punto fermo, come un tetto per l'inverno, a chi lo assiste è Olivo, il generale eterno, lo sorveglia come sempre in quest'andare, è un fantasma come sempre, è un fantasma in quest'andare, è un fantasma come sempre, è un fantasma in quest'andare.
Senti, dicevi che comunque ascolti musica quello che capita in un certo senso senza avere delle grosse preclusioni e in qualcosa si riflette in questo disco. Abbiamo detto che ad esempio il Pozzo dello Spiazzone ha questo sapore un po' world, un po' africaneggiante, però io ci ho trovato anche in Il Cristo sul Trattore qualcosa di molto americaneggiante, non dico country, ma comunque il sound è molto americano.
È vero.
Poi Il Prete di Collina invece non è reggae al 100%, ma l'andamento è quello.
Ma si va vicino, perché sfioro dei mondi a mio modo, però è vero, la ballata del Cristo sul Trattore ti ricorda qualcosa da West Coast, sì, effettivamente ha qualcosa. Tante persone che hanno suonato con me in giro hanno scelto quella proprio in base al loro genere, capito? Come tanti hanno scelto Il Prete di Collina proprio per questo andamento reggae oppure... No, è vero, io le faccio in maniera diversa, però all'interno ci possono essere degli echi che riportano un po' a quello. Qui sì, è vero, è verissimo.
Nel Prete di Collina c'è anche un finale di pochissimi secondi con una banda.
Sì, sì, avevo registrato una banda che mi piaceva far vedere, perché mio zio, questo prete, a volte faceva delle cose dove poi chiudeva la banda del paese, quindi avevo messo una piccola chiusura di questa banda che ricorda molto il paese con la processione. Ma lui era un prete strano, era
già un prete
vecchio.
Comunista, penso che in quegli anni sia stato un personaggio veramente...
Aveva questo pulmino, caricava questi bambini con le biciclette. Fra l'altro Alessio Giananti, quello di Archivi della Resistenza, mi ha detto: ti devo confessare una cosa, uno di quei bambini ero io. Il cerchio si schiude poi.
Ancora una cosa, Il Testamento. Bene. Sembra quasi un po' amara questa canzone, secondo me.
Ma dai, è bellissima, ma bisogna sempre guardarsi indietro, vedere cosa lasci, no? E ci voleva, è la penultima canzone prima di arrivare al Cantore Soggettivo, che lì faccio il filosofo e va bene, però Il Testamento, fra l'altro è un brano molto classico, Il Testamento, è un brano proprio cantautorale nel vero senso della parola.
Sì, ma forse l'ho trovato un po' amara perché abbiamo un po' tutti il timore di non lasciare niente di noi.
Ah no, Maxi, lasci sempre qualcosa, guarda, lasci. Io non lascio niente, però qualcosa lasci, hai capito? Io per esempio lascio dei dischi, vedi che a te piace Raità, piace certo. L'uomo che ascolta le formiche, ti piace quest'ultimo disco, quindi qualcosa lasci. Ma era giusto scriverlo nel testamento, no? A me non fanno paura queste cose qui, anzi, capisco che ci puoi sentirci dentro dall'amaro, ma non è così, secondo me c'è del dolce.
E come ultima cosa, due parole inevitabili su Il cantore soggettivo, che è il brano che chiude l'album e che ti rappresenta forse di più.
Ma sai, quello lì è un brano che secondo me ha una delicatezza d'animo bellissima, perché poi c'è questo organetto indiano vero che senti qui pompare questa aria. Ma sai, l'importante poi è capire che la vita sta nel palmo di una mano. L'ho fatta in chiesa, questa prima, nell'oratorio, perché ho fatto tutta la scaletta del disco fino in fondo. E poi come bis ho messo Anemia Mediterranea, che era il brano che ha vinto Recanati, l'ho fatto in maniera, in forma quasi di poesia per Gildo.
Senti, per chiudere, come si fa a trovarti in rete? Io francamente non ho nemmeno controllato se hai o meno un sito internet.
Sì, ce l'ho invece, ce l'ho. Perché un ragazzino l'ha sistemato poco tempo fa perché era morto, però l'ha rimesso a posto.
Ah, bene.
E dentro qualcosa c'è, e ti dirò che anche l'editore mi ha detto che lui ha subito buttato in rete tutta la roba, quindi trovi tutto quello che vuoi.
Perfetto.
O se no vai sotto Squilibri e sotto Squilibri io ci sono.
Il sito internet come si chiama?
Dovrebbe essere, ma lo è, perché io non ci vado mai, comunque www.antoniolombardi.it, è come info@antoniolombardi.it, chi mi vuole scrivere.
Perfetto.
Capito? Ma io non sono uno che si nasconde, anzi qui non c'ho il campanello qui a casa, se dovessi passare, ma tu mi chiami e io mi affaccio.
Sono già ci passato sono a prendere il tè, ci tornerò sicuramente.
Allora, perché... figurati, quando te passi di qui mi chiami. Dai,
devo andare alle Cinque Terre prima o poi, è una promessa che ho fatto.
Allora.
Senti, okay. Antonio, è stato veramente un grandissimo piacere ritrovarti dopo tanto tempo,
piacere.
E ti faccio i complimenti sinceri, ma tu, ripeto, sai quanta stima ho per te, per questo tuo ultimo
ti
album,
ringrazio.
Che non è a livello di Raità, ma quello secondo me è un disco irraggiungibile, ma comunque un ottimo lavoro, assolutamente.
No, è bellissimo, guarda che Paolo Bertolani... sarebbe stato felicissimo sia di Raità che di questo disco.
Me ne sono più che convinto e mi sono anche divertito molto a leggere i racconti che formano il tuo romanzo.
Bene.
Perché anche se io sono nato e vivo in una città, in realtà sono cresciuto in una zona molto periferica che sembrava un piccolo paesino.
È bellissimo.
E quindi con quei personaggi, con quella sorta di microcosmo che tu hai saputo appunto raccontare così bene nel tuo libro.
Sì, partire dallo spiazzone, da questo universo polveroso e essere nell'universo, è bellissimo essere così ai margini e essere invece dentro all'universo.
Sentiamo.
Speriamo che queste piccole cose aiutino a creare qualcosa anche di andare veramente nel mondo della pace, perché qui ormai con le guerre non si può più,
sì, stiamo messi
non si ha più neanche il tempo di pensarle. No?
Stiamo messi molto male.
Male, e però speriamo che finisca lì.
Ti ringrazio, allora spero di ritrovarti presto.
Sì, dai Massimo, io ringrazio tutti voi che avete avuto la voglia e non so, il coraggio di starmi a ascoltare. Sono arrivato tardi ieri sera e mi hai beccato con un collegamento volante.
Alla fine ce l'abbiamo fatta, infatti.
Ma ce l'abbiamo fatta, dai, siamo riusciti.
Grazie ancora, allora. Una buona giornata a te.
Grazie,
speriamo
Massimo,
di ritrovarci
grazie.
Presto.
A tutti voi. Grazie
ciao,
mille,
ciao, ciao.
Ciao, ciao.
L'importante poi è capire che la vita sta nel palmo di una mano, abbracciare poco e niente, affogare lentamente tra la gente, non scordarsi di baciare, di risate sbellicarsi e mai fermare, quando arriva puntualmente di nascosto qualche pianto ogni tanto. Ed adesso che son qui in quest'angolo di mondo mi soffermo per davvero
capirlo per intero. Quel che sono, che sarò, e se poi sarò sincero, la risposta non ce l'ho, non mi sembra quasi vero. L'importante poi è capire che la vita sta nel palmo di una mano, abbracciare poco e niente, affogare lentamente tra la gente, non scordarsi di baciare, di risate sbellicarsi e mai fermare. Quando arriva puntualmente di nascosto qualche pianto ogni tanto. Se l'amore mi ha insegnato e la musica ha adottato, nella musica ho trovato tutto quello che ho cercato. Non riascolto quel che scrivo, ma suonare resto vivo, come un vuoto quando è pieno di un bel mistero. L'importante poi è capire che la vita sta nel palmo di una mano, abbracciare poco e niente, affogare lentamente tra la gente, non scordarsi di baciare, di risate sbellicarsi e mai fermare. Quando arriva puntualmente di nascosto qualche pianto, ogni tanto, ogni tanto. Ogni tanto. E quando arriva puntualmente di nascosto qualche pianto.
Cantore soggettivo che peraltro chiude anche l'album, non poteva che essere l'ultimo brano estratto dalla Canzone di Levante di Antonio Lombardi, che oggi è stato con noi per parlarci anche del suo quasi omonimo libro, che appunto è La Contea di Levante. Sia questo che il disco, ricordo, sono editi da Squilibri. Termina qui la puntata numero 13 della quarta stagione di Folk Beat, il settimanale di ADMR Rock Web Radio, ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17.30, con replica il lunedì dalle 11.30 in poi. Come già detto durante la sigla d'apertura, fra 7 giorni avremo qui Rocco Rosignoli, che presenterà il suo ultimo lavoro discografico, Giglio Tigrato, ma anche il suo saggio dal titolo L'eco si è smorzato appena, ascoltare Francesco Guccini. Inutile specificare a chi è dedicato. Detto questo, non mi resta che ringraziarvi per l'ascolto e augurarvi un buon proseguimento di giornata e una buona serata.